Spettatori, buonasera, benvenuti, buon venerdì sera. Stasera come associazione Poeti Solo Poeti Puletti stiamo per celebrare la commemorazione del centenario della nascita di un grande uomo. Nacque e morì nello stesso giorno, precisamente il 5 di novembre, coincidenza che si attribuisce normalmente ai grandi uomini. William Shakespeare, anche Ingrid Bergman, il re Enrico di Portogallo, per ultimo Gigi Proietti, ma ce ne sono veramente tantissimi. E stiamo per parlare insieme ad uno storico e alla figlia di Antonio Tatò. Fu un politico di spessore, fin da giovanissimo funzionario di partito, un sindacalista, un diplomatico, un idealista, un uomo decisamente innovativo e un sex appeal politico, come si usava dire in quegli anni. Fonda insieme a Rodano, Sella dell'Amico, il Partito della Sinistra Cristiana. E lo ricordano tutti come un uomo cordiale, allegro, combattivo. Non si volle iscrivere al partito fascista, ha fin da giovane progetti molto ambiziosi. Cerca di unire a modo suo l'Italia da nord a sud e di volere una società basata sulla libertà e sulla giustizia, tutelando l'operaio e l'agricoltore, soprattutto nel periodo storico del passaggio dal dopoguerra al boom industriale. E per molti anni ebbe il delicatissimo compito, e più che compito era l'incarico, di portavoce di Berlinguer. Come dicevo, è sempre stato un uomo espansivo, disposto alla battuta, ma fermissimo nel respingere ogni eventuale tentativo di scavalcarlo. Un uomo di carattere integerrimo non ha mai abusato o tratto vantaggi personali dal suo potere. Io ho l'onore di presentarvi la giornalista Giovanna Tatò. Buonasera, Giovanna.
Buonasera, buonasera Susanna e grazie per questa opportunità, molto, molto
È un
gentile.
onore tutto nostro, veramente. Siamo contenti di ascoltare perché è stato un grande uomo. E come dicevo, i suoi ideali li abbiamo un po' passati tutti, ci abbiamo creduto, e io mi ritrovo molto comunque nelle idee anche del tuo papà. Vorrei invitare anche il professore critico storico Giulio Macron, docente dell'Università di Urbino e Cosenza, buonasera, scrittore
Buonasera.
e saggista. Consulente storico ed ex parlamentare. Piacere, benvenuto
Buonasera, grazie dell'invito.
nel nostro salottino letterario. Vi presenterò adesso anche la voce recitante e la co-conduttrice Marisa Vigo. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati.
Ecco, siamo curiosi di sapere tante cose anche dallo storico. Io lascerei Marisa a condurre la puntata e vi saluto, ci vediamo dopo per i saluti e le domande finali. Grazie.
Sì, allora è una serata speciale perché nel centenario della nascita di Antonio Tatò, a cui piaceva molto essere chiamato Tonino, quindi in modo amichevole e affettuoso, in modo da essere forse più vicino alla gente, al popolo. La figlia Giovanna ci propone un testo inedito, molto significativo. La porta chiusa. È una lunga lettera aperta a entrambi i genitori, ma in questo caso punteremo l'attenzione sulla figura del padre. Un uomo che ha vissuto in prima persona, sulla propria pelle, ma anche ha fatto la storia. Quando? In anni roventi, in anni difficili, quelli che partono dal fascismo e arrivano alla svolta del compromesso storico voluto dal Partito Comunista Italiano e dal suo segretario Enrico Berlinguer. Dell'autrice emergono in questo testo, in questo bel testo, diciamo, i sentimenti, le emozioni, ma anche i ricordi, ora gioiosi, ora tristi, i moti d'orgoglio, le intime pene e anche prese di posizione soggettive, anche critiche, ma sempre al centro si staglia la figura del padre, considerato il suo eroe, nel passato, da bambina fino ad oggi. Quindi per capire quei momenti e soprattutto le scelte ardue, le scelte difficili, le idee appassionate che hanno spinto, che hanno animato veramente nel profondo il cuore di questo italiano, io lascio la parola alla nostra attrice, perché avrà modo di farci capire molto di Tonino Tatò. Susanna Sturlese, prego la regia di poter dare la parola a lei.
Ciao Marisa.
Ti ascoltiamo davvero, perché è un passo questo lungo ma molto significativo. Ci introduce, questo sarà un percorso attraverso il quale noi capiremo, entreremo nella personalità di Tonino Tatò, e c'è molto da dire. Prego.
Scusate, non riesco. Ecco. Non durò molto. Il vostro matrimonio non durò molto. Per me, appena adolescente, era stato troppo poco. Non ne parlavate davanti a noi figli, ma me ne accorsi e soffrivo tanto. A casa, papà, non ti si vedeva più. Mamma disse che ti eri trasferito a Milano per lavoro, solo per un periodo, aggiungeva, cercando di essere rassicurante. In un primo momento ci credetti, poi sempre meno. Volevo la verità. Una mattina marinai la scuola, presi l'autobus e arrivai alla CGIL. Chiesi di te, mi accompagnarono per le scale. Allora eri a Roma, pensai, ma aspettai di vederti nel tuo ufficio per essere sicura che non ci fosse un equivoco. E lì, alzatoti in piedi di scatto dietro la scrivania, ti vidi, il viso sorpreso forse quanto il mio. Qualcuno richiuse la porta e rimanemmo io e te soli. Mi dicesti tutto. Come sospettavo, vi stavate separando legalmente. Piansi. Si era infranto tutto. Tu, papà, alle tue idee offrivi tutto. La tua vita, i tuoi talenti, i tuoi figli, anzi. Avevi già offerto tutto fin dai tuoi 20 anni e volevi che anche tua moglie facesse altrettanto invece di inseguire la sua vocazione per la musica. La volevi su quella strada che era di tutti e due. L'avevi conquistata con la tua prestanza e i tuoi ideali, la tua Minnie. Una donna avvenente, intelligente, colta, sensibile. Era stato un colpo di fulmine fra di voi. Un tuo amico, scrittore dilettante di teatro, antifascista e aperto agli obiettivi della resistenza, ti aveva portato nella sua ricca casa per aiutarti a sfuggire alle ricerche della polizia fascista. Era Vincenzo Romano, il fratello della tua futura moglie. Zio Vincenzo organizzava ogni tanto delle serate artistiche, performance di musica e di teatro fra amici, e intanto lavorava in silenzio per la resistenza. Offrì riparo alla tua clandestinità, papà, un riparo eccellente, introvabile, in quella grande casa di Via dei Portoghesi 18, al cui interno i due fratelli disponevano ognuno di un proprio appartamento. Nel tuo, mamma, un ampio studio in cui avevi il tuo pianoforte, un maestoso Steinway a coda, nero e brillante. Da qualche parte in quella casa, papà, trovasti un sicuro nascondiglio. Chi poteva mai immaginare un partigiano combattente nascosto in casa di un noto esponente fascista? Vi innamoraste subito, ma dovevate manifestarvi in segreto. I genitori di mamma in quella casa non dovevano sapere nulla. Furono anni drammatici gli anni della resistenza, delle fughe improvvise, di riunioni clandestine, della stampa rivoluzionaria passata in silenzio di mano in mano. Tu, papà, eri comandante della quinta zona militare di Roma, da San Lorenzo a Pietralata, con il grado di capitano, tessera di partigiano numero 46/5 con il grado di commissario, e ti venne riconosciuta anche la qualifica di partigiano all'estero. Tu, mamma, la tessera numero 46/1 di vicecommissario e il grado di tenente. E anche tu, zio, di sottotenente. La caduta di Mussolini il 25 luglio del 1943 ti fece scampare alla morte appena in tempo, papà. Non avevi neanche 22 anni. Eri stato arrestato, imprigionato a Roma in un carcere militare, stavi buttato su un tavolaccio in attesa della fucilazione. Mi raccontasti quelle ore terribili. Guardavi il cielo da una grata e sentivi il garrire delle rondini che sfrecciavano libere. I colori del tramonto arrossavano i pensieri e la tua natura passionale inseguiva quelle rondini con una nostalgia lancinante. Quei garriti erano la tua ribellione, il tuo spasimare per una libertà che ti aveva sempre guidato e che ora si presentava fisicamente impossibile, l'immagine simbolo di una vita che sembrava essere arrivata al capolinea. Mi raccontasti che il tuo cuore quasi non ce la faceva più. E con quelle parole raggiungesti in pieno il mio di cuore. Ti abbracciai con tutta me stessa. Ero grande, ma come quando ero bambina ti vedevo come il mio eroe, stavolta scampato alla rovina. Di quelle angosciose ore fu questa l'immagine che ti portavi dentro e che mi hai voluto raccontare. Un tramonto rosso fuoco striato da uno struggente garrire di rondini. Parlavi sempre di razionalità, era un segnale di ordine interiore nell'applicazione di una scala di valori. Essere razionale per te era la chiave di volta della vita, non solo individuale, ma anche della società, della politica, dell'azione sindacale. Eppure era l'uomo romantico e appassionato che avevo davanti. L'uomo ardente e audace nelle sue scelte, l'uomo che amava quello che faceva e sfidava le avversità dettate dal pattume imperante. Poi lo sguardo lontano si posò su di me. Mi guardasti e alla commozione seguì il pudore. Quello squarcio sul tuo essere profondo si era richiuso. Ma da quel momento io seppi riconoscerlo. Ogni volta che lo vidi.
Grazie veramente, perché sei penetrata nella personalità di Capo. Anzi, io vorrei, se la regia può, far entrare Giovanni.
Sì. Grazie Susanna.
Grazie Giovanni.
Mi hai restituito molte cose con questa tua lettura così sensibile, attenta, sentita, priva di enfasi e di, non so, la retorica che può accadere. Grazie.
È stato molto semplice, perché il pezzo è decisamente bello e commovente. Quindi grazie a te.
Grazie.
Va bene, grazie ancora. Ci risentiremo poi, più avanti.
Grazie Susanna.
Allora, dottoressa Tatò, lei è stata formata, è stata foggiata interiormente proprio da questi suoi genitori. E ciò le ha permesso di svolgere anche un'attività impegnativa, cioè quella della giornalista, che ha svolto in modo egregio e anche difficile, perché lei è stata inviata a Rai nei luoghi più caldi del mondo, in una fase della nostra storia che veramente ha cambiato il volto non solo dell'Europa, ma appunto il mondo in generale, nella sua completezza, nella sua totalità. Cito semplicemente una circostanza. Lei è stata nei giorni della caduta del muro di Berlino, è stata spettatrice di quell'evento, ma anche di tanti altri. Allora, in virtù di questa sua formazione, le chiedo, quale dono suo padre le ha lasciato al quale lei non potrebbe mai rinunciare?
Allora, sì, un dono, uno solo. Beh, certamente la coerenza, non il rispettare se stessi e andare avanti con se stessi e basta, nella onestà intellettuale di riconoscere quello che noi siamo, che uno è, e l'onestà soprattutto di fare quello che uno ritiene corretto fare, anche contro la tendenza generale, che non accetta che vi siano delle persone di grande temperamento. No, no, si cerca spesso di favorire l'acquiescenza, di favorire il ritorno, diciamo, il sedersi su alcune cose più comode e più facili. Ecco, a costo di rimanere sempre in uno stato di combattimento, diciamo così, sicuramente lui mi ha insegnato che non si può mai rinunciare a questi aspetti della vita: l'onestà, la coerenza, la correttezza, la forza anche del pensiero, di quello che uno crede, che uno pensa e che vuole dire. E questo è stato molto importante nel mio lavoro, quando come giornalista investigativa, perché io sono stata una delle figure del giornalismo, il giornalismo di investigazione si chiama, cioè di approfondire, fare le inchieste, andare dentro le cose, ecco, di non tirarsi mai indietro di fronte a ciò che risultava essere la verità, diciamo, contingente, perché poi la verità con la V maiuscola magari è un'altra cosa. E come lui riteneva coerente e giusto fare le cose nelle quali uno crede, così questo lui lo ha passato a me e anche ai miei fratelli. E questo è senz'altro.
Questo noi l'abbiamo compreso, non solo appunto dalla sua attività precedente, ma anche da quanto scrive ora, da quanto continua a scrivere, e anche da questo bel lavoro che avrà pubblicazione, sicuramente.
Speriamo.
Allora, le pagine introduttive che Susanna Sturlese ha letto mirabilmente, e queste sue parole ci permettono ancora di più di conoscere suo padre. E allora io aggiungerei un terzo elemento, ovvero un bel album fotografico, perché anche le immagini, anche le fotografie parlano.
E come?
E sono una testimonianza storica, per cui noi vedremo una bella carrellata di fotografie che scandiscono la vita politica, personale naturalmente anche, ma soprattutto politica di suo padre. Quindi lei ce le commenterà, e allora io invito la regia a proporre la prima fotografia.
Ecco, questa è la fotografia che più ricordo di mio padre, perché ero grande abbastanza e lui era nel pieno della sua attività politica all'interno del Partito Comunista come capo ufficio stampa del PC, ed era diciamo al suo massimo di espressione, diciamo, direi insomma come età, come maturità.
Bene. Passiamo ora alla seconda, grazie.
Prego. Ah, qui invece facciamo un salto nel tempo e andiamo indietro. Qui mio padre è con il regista Gillo Pontecorvo e c'è una terza persona che non è inquadrata, non si vede, ma si vede il fumo di tante sigarette, sono tutti fumatori, e stanno parlando. Mio padre all'epoca aveva dei contatti con molti artisti, sia c'era insomma, diciamo così, un gruppo di intellettuali e anche un gruppo di artisti che lui frequentava. Gillo Pontecorvo era anche una conoscenza dei tempi della Resistenza, perché si erano incrociati durante l'attività clandestina. E quindi questa foto per me è molto significativa, è molto bella, è molto intensa. Sì, mio padre è di profilo con il suo famoso profilo, il suo naso di profilo, che poi dipinse Guttuso, che faceva parte anche lui di quel gruppo che mio padre frequentava, insieme ad altri artisti, pittori, letterati, storici, insomma. Oltre che politici, ovviamente, ma di questo magari ne parliamo in un altro momento. Qui stiamo parlando del momento in cui lui era, diciamo così, più legato all'aspetto creativo e artistico, un fermento intellettuale molto forte
Certo,
negli anni 50 e 60.
è poliedrico, ci sono quindi anche queste componenti, perché d'altra parte poi anche il teatro e il cinema sono mezzi per veicolare idee, naturalmente.
Esatto, sì, poi c'era il cinema, il neorealismo, era un periodo di grande fermento culturale in cui si cercava di affrontare questa realtà nuova, caduto il fascismo, questa realtà nuova del sociale in movimento.
Va bene, passiamo alla terza.
Eccolo qui, è sempre un altro salto nel tempo, indietro. Qui mio padre è piuttosto giovane e sta sotto un grande manifesto di Di Vittorio, che era non solo la sua guida, spirituale quasi, nel senso che proprio lui era il suo mentore. Mio padre era un seguace di Vittorio nelle idee e anche poi nella vita, perché gli è stato molto vicino anche dal punto di vista quotidiano. Ha curato i suoi scritti, ne ha curato la pubblicazione e ha preso da lui moltissimo la spinta all'unità sindacale. Bisogna considerare che negli anni 50 e 60 il sindacato era una situazione, era come dire, una dimensione estranea ai lavoratori. Era ancora un momento di difficoltà. I lavoratori sia delle campagne che delle città non avevano ancora una consapevolezza, almeno diffusa, dei loro diritti e del loro poterli reclamare. E questa spinta sindacale è stata fortissima in mio padre, la deve a Di Vittorio.
Quindi è, diciamo, l'inizio. Questa è
Sì.
invece una bella foto di famiglia.
Questa è una foto familiare, sì, eravamo ancora tutti bambini, cioè mio padre si riconosce, e mia madre aveva ripreso dopo l'attività partigiana e dentro il Partito Comunista, perché anche lei è stata molto attiva dalla parte soprattutto delle organizzazioni femminili, e aveva ripreso i suoi studi musicali e si stava diplomando come direttore d'orchestra. E quindi, cioè, aveva già fatto i corsi, per cui già dirigeva i concerti, però poi doveva fare il perfezionamento e il diploma. Ecco, qui c'è mia madre Erminia Romano, una delle prime donne direttori d'orchestra del nostro paese e comunque certamente nel dopoguerra. Poi ci sono, vabbè, io a sinistra, poi altri. Questa è una foto abbastanza classica. Mio padre con Berlinguer che stanno riflettendo, discutendo nello studio di Berlinguer, nell'ufficio di Berlinguer a Botteghe Oscure. E insomma, ecco, si vede che mio padre Lo vedete, è molto attento a quello che Berlinguer sta dicendo.
Agli inizi. Ecco, questa
Sì.
è una
Questa è una foto che
pubblicazione.
esemplifica una delle attività più, diciamo, più, evidenti di mio padre, cioè quella di capo ufficio stampa del Partito Comunista. Lui è a sinistra, Berlinguer al centro. Questa è una delle tribune politiche che si facevano all'epoca e il conduttore ha alla vostra destra e poi c'erano tutti i giornalisti davanti e facevano le domande e mio padre però sapeva già tutto, aveva già preparato un po' in anticipo domande e cose e preparava anche come si può dire, dei suggerimenti, delle idee nel caso Berlinguer ne avesse bisogno, ecco lui era pronto a fornirle.
Bene, quindi lo assisteva. Ecco,
Sì, molto.
qui sono a passeggio tre
E qui
personaggi.
sono, sì, qui c'è anche Natta, Alessandro Natta,
Sì,
c'è
ecco.
Berlinguer al centro, mio padre è un po' discostato indietro e Natta. E sono in via delle Botteghe Oscure, hanno appena finito una riunione e come si vede, insomma, mio padre stava sempre con Berlinguer.
Alla
E
prossima.
questo anche. Sì, ah, qui è un'altra delle attività, il raffronto, il confronto con i giornalisti della stampa estera. Qui siamo nella sede della stampa estera di Roma e anche qui Berlinguer sta rispondendo a delle domande di giornalisti inglesi, francesi, spagnoli, tedeschi, forse c'era anche quello americano, non me lo ricordo con esattezza, di sicuro c'era anche quello sovietico, sì. C'era anche quello. E qui a destra vediamo il presidente della stampa estera, che era Peter Nichols, un amico di mio padre, perché si incontravano molto spesso. Anche questo fa parte, diciamo, del periodo più intenso della vita di mio padre.
Ecco, qui
Qui
invece
è
è
con.
Moreno.
Questa è una foto veramente bellissima. Sono Franco Rodano e mio padre. Che si sono incontrati, erano sempre felici di stare insieme. È stato un'amicizia che è durata 50 anni. Le nostre famiglie si frequentavano sempre, andavamo anche al mare insieme, in vacanza. C'era molta, molta, molta sintonia fra loro. Hanno lavorato tantissimo dal punto di vista anche teorico, storico, filosofico, teorico del sindacato, teorico della sinistra, teorico anche. Dal punto di vista teorico, della confluenza dei due grandi filoni della nostra storia italiana, cioè quello comunista, diciamo, quello di sinistra e quello cattolico, in cui c'era congiungersi di un ideale di libertà collettiva, di bene comune, di stare tutti quanti, tutto il popolo, insomma, tutti quanti al meglio possibile. E bisogna dire che in questo periodo, dopo la fine della guerra, era le speranze della ricostruzione, aprivano vasti orizzonti, c'era veramente moltissimo a cui loro si rifacevano.
Bene, andiamo un po' più veloce perché
Sì,
veloci abbiamo
sì.
tante cose da
Questo è un
dire.
altro momento della stampa estera. È una bellissima foto. I visi sono molto intensi. Berlinguer e mio padre stanno discutendo evidentemente con un giornalista
C'è molta
internazionale.
attenzione, sì, sono
Sì,
molto concentrati. Prego l'altra.
questo è il momento, l'apice della popolarità di Berlinguer. Qui siamo nel 76, il Partito Comunista era arrivato al suo massimo, con il voto. E mio padre è appena dietro, se lo vedete, qui ci sono i fotografi tutti intorno, perché era la novità, era eccezionale. Il partito con Berlinguer era arrivato veramente, era andato avanti moltissimo e quindi era un personaggio molto popolare.
La prossima.
Qui è un altro momento, c'è Berlinguer
Ferrara, vedo, vero?
C'è Berlinguer che sta guardando preoccupato Ferrara, e poi mio padre dietro, e poi c'è Fassino anche di là. Questo è il
Questo non l'ho visto.
1980. Questo siamo a Torino, c'era tutta la crisi della Fiat e gli operai, gli scioperi, e ci fu poi la storia di Mirafiori. Quindi un momento di tensione sociale molto forte. Comunque era significativo all'epoca, ecco qua, vediamo due personaggi che poi abbiamo rincontrato successivamente come Ferrara e Fassino.
Quindi
E questa è l'altra cosa clamorosa. Un milione di lavoratori in piazza a Roma, a San Giovanni, a protestare contro la caduta, contro il taglio della scala mobile, che avrebbe poi portato i disastri che conosciamo, da parte del governo Craxi, e c'è questa manifestazione con Berlinguer che esibisce l'unità con questo titolo a carattere di scatola. Qui non si vede la foto in bianco e nero, ma il titolo era scritto in rosso, era bellissimo, molto evidente. E sono tutti soddisfatti perché 1 milione di lavoratori in piazza non era
una
male,
grande mobilitazione,
eh?
una grande
Grandissimo.
mobilitazione. Ecco, qui.
Qui abbiamo Berlinguer che sta parlando, e dietro sì,
Ah,
è
ecco,
carina
sì,
questa
sto
foto.
vedendo.
Dietro c'è mio padre con gli occhiali
Con
da
gli
sole, con
occhiali,
tanto
ancora.
bodyguard. Va bene.
Ancora, vediamo.
Ecco, qui invece siamo al comizio finale, quello
L'ultimo.
di Piazza della Frutta a Padova nel 1984. Con mio padre si intravede qui sullo sfondo, mentre Berlinguer sta praticamente esprimendo le sue ultime parole. E qui c'è una foto anche questa significativa. Mio padre, davanti all'ospedale dove era ricoverato Berlinguer, sta parlando con i cronisti e racconta la sua condizione, fisica, e stava in coma Berlinguer. Ah, va bene. E qui, sempre. Oh, è piccola questa foto, non si vede molto bene. Allora, ci sono Aldo Tortorella. Sì, Massimo D'Alema e mio padre, ai 5 anni dalla commemorazione della morte di Berlinguer. Qui mio padre era in veste di direttore dell'agenzia parlamentare giornalistica Dire, che lui guidava, aveva praticamente ristrutturato, rifondato. E, nel momento in cui, dalla morte di Berlinguer, era praticamente uscito da Botteghe Oscure. Dalla sede centrale, no? E della direzione, e si era ritrovato in questo suo, soprattutto in questa sua veste giornalistica, e rappresentava appunto la situazione parlamentare sia alla Camera che al Senato, ed era un'agenzia che era molto, molto quotata e molto seguita, agenzia di informazione, insomma. Bene,
Bene.
con questo abbiamo praticamente chiuso il momento. Oh,
Sì.
questa è la copertina del mio inedito, in cui si vedono questi due quadri.
Ti attende, di essere poi dato alle stampe. E quindi
Sì, sì, ancora non è pubblicato.
questo è
Questa è una
famoso,
proposta
sì,
di copertina, la mia.
famoso
Questo è il quadro di
quadro
Guttuso, non
di
so se si
Guttuso.
vede perché c'è la mia
Sì.
testa che copre
No,
esattamente la
si vede
figura di mio
benissimo,
padre.
si vede benissimo. È
Si
del
spunta, ecco.
75, del
Sì, è del
75.
75, qui c'è un oratore, come si vede che c'è la folla che lo ascolta, anche affacciata ai balconi, è una cosa molto popolare. Guttuso amava molto queste scene e si è divertito a mettere in mezzo anche la foto di Marilyn Monroe e di Pablo Picasso. E qui c'è mio padre, ritratto di profilo, che sta accanto all'oratore, con la sigaretta in mano. È molto tipico questo suo gesto. Insomma, ecco,
Lo
questo quadro sta alla
caratterizza, lo
Galleria d'Arte Maggiore
caratterizza, lo
di
caratterizza. Va
Roma.
bene. Allora, io adesso, se lei permette, parlerei con l'ospite d'eccezione che abbiamo questa sera. Ecco,
Io sono
ovvero
contentissima.
con Giulio
Sono
Malcotta.
contentissima.
Benvenuto.
Grazie, buonasera.
Ecco, io dirò qualcosa brevemente di lei, perché lei è stato docente all'Università di Urbino e poi ancora all'Università di Cosenza. Lei è stato parlamentare nella 17ª legislatura. Lei è anche scrittore, uno scrittore valido, molto valido, con pubblicazioni consistenti di qualità, diciamo, e al tempo stesso è saggista e ancora appunto si è occupato della campo sociale. In vari ambiti, quindi da un certo punto di vista io trovo in lei un collegamento con la figura di Tatone, perché il suo impegno nel sociale è spontaneo, è profondo, è incisivo anche. Quindi il fatto, per esempio, che lei ci parli di cooperazione internazionale, il fatto che lei sostenga in maniera marcata la pace, perché naturalmente attraverso anche le sue esperienze si è reso conto in prima persona che spesso la scelta della guerra è veramente un qualche cosa che porta alla deriva i popoli, e quindi da quanto noi poc'anzi abbiamo ascoltato questo, noi cominciamo a comprendere in modo, diciamo, più concreto, più pregnante, i grandi ideali, ma anche gli obiettivi concreti e lungimiranti per i quali Tonino Tatò si è speso in un lavoro massacrante che è durato 40 anni, 20 anni prima al sindacato, 20 anni appunto nella politica attiva, però le due cose si compenetrano, sono sempre andate di pari passo. E allora che cosa c'era di importante? Questi 40 anni sono sempre stati scanditi dall'amore profondo per il prossimo e per il proprio paese, con al centro i diritti dei lavoratori e anche i diritti dei lavoratori abbinati alla crescita e al ruolo dei lavoratori. Le chiedo, su quali documenti scritti, fatti, azioni, lei lavora utilmente per ricostruire il ruolo nella storia di quel periodo di punta.
Grazie, intanto grazie per la presentazione. Sì, in questi mesi sto lavorando molto, soprattutto agli archivi della Fondazione Gramsci, nella rilettura, nello studio di molti documenti della storia di quegli anni e sugli appunti, sulle note, sugli interventi di Antonio Tatò, di Tonino Tatò, a contatto con Enrico Berlinguer. Tra l'altro molti di questi appunti, molte di queste note poi sono state raccolte in un libro, Caro Berlinguer, curato da Francesco Barbagallo, pubblicato per Einaudi, che ci danno l'idea dell'importanza e del rilievo di Tonino Tatò nella storia di quegli anni, nel rapporto con Enrico Berlinguer. Erano sicuramente diversi Tonino Tatò e Berlinguer. Luciano Barca è stato un grande dirigente del Partito Comunista Italiano, la persona, il dirigente più importante che si occupava dei temi dell'economia e della finanza nel Partito Comunista, che lavorò in stretto contatto con Berlinguer, fu Barca, diciamo, a proporre, appunto, vi racconta, a proporre Tatò, diciamo, in questo lavoro, in questa attività che poi avrebbe portato avanti con Berlinguer, a stretto contatto con Berlinguer. E Barca racconta che il primo incontro, diciamo, fu problematico, perché erano due caratteri diversi, erano due persone con diciamo, temperamenti diversi, ma poi invece si incontrarono e furono complementari nel corso della vita, nel corso degli anni a seguire. Berlinguer più introverso, come notato più estroverso, insomma, anche fisicamente si vede che, insomma, anche vedendo i loro corpi, le loro facce, si vede che si tratta, diciamo, di temperamenti e di caratteri diversi. Però c'era molto che li univa, e quello che ha ricordato Giovanna Totò, quando parlava di rigore, quando parlava di spessore etico, quando parlava di coerenza, quando parlava di onestà. Ecco, questi erano i valori che univano Totò e Berlinguer, li univano, diciamo, veramente nel profondo. E questa personalità, diciamo, di Totò, che appunto era magari più estroverso, più esuberante ovviamente rispetto a Berlinguer, fu molto importante, diciamo, nel creare, considerare, una coppia che fu, diciamo, decisiva per la storia del nostro paese, per la storia anche dell'incontro tra cattolici e comunisti. Avete ricordato che Totò è militato prima nel Partito Comunista Cristiano, poi nel Movimento dei Cattolici Comunisti, poi nel Partito della Sinistra Cristiana, e curò nel 77 un libro, Comunisti e Mondo Cattolico, per Editori Riuniti, in cui venivano raccolti alcuni articoli, alcuni interventi. Si partiva dalla lettera che il Monsignor Bettazzi, vescovo di Ivrea, scrisse a Rinascita nel luglio del 76, quindi un mese dopo le elezioni che segnarono una grande avanzata del Partito Comunista, e con la risposta di Berlinguer a Bettazzi, sempre su Rinascita, alcuni mesi dopo, poi con altri documenti, articoli sull'Osservatorio Romano, sull'Unità, una raccolta di scritti di Gramsci e Berlinguer sulla questione cattolica. Abbiamo visto prima la foto di Franco Rodano. Ebbene, io penso che anche nella delineazione e nella costruzione della proposta, della linea, del compromesso storico, insomma, di cui fu protagonista Berlinguer in quegli anni, Totò e anche Franco Rodano ebbero un ruolo fondamentale. E credo che questo, per non essere troppo lungo, il suo lavoro nel sindacato fu molto importante. Prima fu responsabile del notiziario della CGIL, poi dal 1955 fu direttore di rassegna sindacale, poi verso la fine della sua carriera in CGIL, prima di lavorare con Berlinguer, fu responsabile dell'ufficio studi. Ecco, Totò aveva questa visione del lavoratore come cittadino, aveva la visione di un sindacato capace di essere soggetto generale. Lui criticava il settarismo, l'estremismo, diciamo, certi atteggiamenti che avevano portato negli anni 50 il sindacato a una sconfitta pesante, soprattutto nelle fabbriche. E in quella rivista, in quella rassegna sindacale, io sono andato a vedermi oggi i primi numeri, che meritoriamente la CGIL, con il suo archivio, diciamo, online, ha digitalizzato, quindi si possono trovare tutti i numeri della rassegna sindacale, ma nei primi numeri trovi interventi importanti di Bruno Trentin, che sarebbe stato poi segretario della CGIL, trovi interventi di Vittorio Foa, che allora era il segretario della FIOM, il sindacato dei metalmeccanici, appunto CGIL, di tante altre personalità. Quindi Totò anche era il direttore responsabile, aveva questa capacità di coinvolgere e di capire quali erano, cioè, le personalità di valore, valorizzarle e dare voce, diciamo, in questa attività. Un grande direttore, il primo grande direttore di rassegna sindacale. Erano altri tempi, diciamo, rispetto a quelli attuali. Pensiamo che il segretario di redazione, diciamo, di rassegna sindacale si chiamava Spartaco Silvestri. Allora c'erano molti nomi, come Spartaco e altri, che richiamavano, come posso dire, un'identità, no? Rispetto, così, a questa dimensione eroica, di lotta, di impegno contro le ingiustizie, contro un mondo che non andava bene. Ecco, io penso che questa eredità di Totò nel lavoro sindacale e poi nel lavoro di Berlinguer, con Berlinguer, sia un'eredità molto importante, che va tenuta sempre in evidenza, di cui bisogna parlare, perché, insomma, ci dà l'idea di cos'era la politica allora e di cos'è la politica oggi, purtroppo. politica molto, certo, molto diversa.
Certo, e molto quindi è su questo anche, dottore, che noi vogliamo puntare, no? Il bisogno di una politica attiva che però arrivi non ai compromessi, ma che sia pulita, che sia limpida e che raggiunga degli effetti reali, concreti, no? E non semplicemente parole o temporeggiamenti, no? Perché talvolta lo vediamo, si temporeggia molto e tra il pensiero e l'azione, poi su questo concetto torneremo, tra il pensiero e l'azione c'è un abisso. Senta, io vorrei adesso chiedere a Giovanna se la regia, ecco, grazie. Giovanna, suo padre era un comunista italiano, lo voglio sottolineare questo, dai tratti particolari. Si era formato intanto alla scuola dei gesuiti, e questo anche alla scuola dei gesuiti, non solo. E da questa tipologia di formazione ne era derivata una rigida condotta di vita, voi l'avete già sottolineato prima, entrambi. Era però un anticlericale dichiarato, ma non era ateo, e manifestava in maniera veramente viscerale, spontanea, la solidarietà cristiana nel vero senso della parola. Nel libro lei racconta che voi discutevate spesso su questo argomento, e lei, Giovanna, lo definiva un cristiano, gli diceva: sei un cristiano protestante. Ci sorridevate un po' su, no? Su questi...
No, posso correggere, dire lui rimase sorpreso quando io me ne uscii con questa definizione. Disse: papà, tu non sei cattolico, tu sei un cristiano e per di più protestante. Allora lui disse: ma chissà, non è da escludere. Prego.
No, dicevo, ecco, partendo da questo presupposto, ci vuole testimoniare attraverso quali opere, manifestazioni, comportamenti lei come figlia ha apprezzato questo aspetto paterno?
Guardi, allora, la questione della solidarietà era un fatto che accomunava dentro di lui sia l'aspetto cristiano o cattolico, se volete, e l'aspetto politico, perché nella lotta sindacale la solidarietà era fondamentale, la lotta collettiva, il bene comune, e c'era questo aspetto continuo di confluenza delle due cose, la solidarietà in senso cristiano verso che poi diventava la solidarietà verso i lavoratori e soprattutto verso le categorie più sfavorite, no, della società, che non avevano voce. Ma questo aspetto, chiamiamolo, diciamo così, è un po' di tipo una lettura un po' storica del suo atteggiamento, era anche aveva dei riflessi anche sulla vita personale, e io posso raccontare un episodio che mi ha molto colpito. Quando andai al suo funerale, c'era nella camera ardente, io vidi molte persone sconosciute, non sapevo. Ero rimasta molto colpita. Qualche volto era conosciuto, certo, c'erano i suoi colleghi di partito, i suoi compagni, ma c'era tanta gente che non sapevo chi fosse. Allora ho chiesto al servizio d'ordine e mi hanno detto: questi sono tutta gente che lui ha aiutato. Mio padre ha aiutato un'infinità di persone senza dire nulla. A gente che aveva bisogno di qualsiasi cosa e sapeva che poteva rivolgersi a lui: il lavoro, la casa, un posto, anche un problema di ospedale, di non so, potrei fare mille esempi. E sapeva, è tutta gente che lui aveva conosciuto nel periodo di massima, diciamo, potenza del PC, che andava un po' oltre anche i confini del partito, per cui erano personaggi anche non comunisti, ma sapevano che c'era questo signore al quale potevano chiedere aiuto. E questo era fondamentale per lui poterlo soddisfare e per queste persone che a loro volta ne traevano beneficio, insomma, al di là della convenienza politica stretta. Non so se ho spiegato.
Quindi vede, questo dice tutto, no? È un comportamento
Molto.
meraviglioso, questo fare del bene senza esternarlo. Mi dispiace che non possiamo, siccome stiamo dialogando, commentare i molti commenti che via via arrivano. Valentina Motta, la politica, indipendentemente dal partito di appartenenza, aveva davvero a cuore la polis. Ed era animata da una precisa ideologia.
Sì, a proposito della polis, mio padre una volta mi fece una lezione su tutta la democrazia greca. Fece veramente. Lui spesso mi faceva questi discorsi, sulla polis, sulla Chiesa, su Ignazio da Loyola. Non so, mi apriva veramente tanti mondi. Non sempre io ero d'accordo, non sempre io accettavo. Però ero grata che lui mi
Lo
aprisse
so,
queste
lo
porte
so, lo so.
della
Appunto,
cultura.
ma è questo il bello, no? Avere poi alla fine della formazione una propria indipendenza intellettuale, perché questo è fondamentale, no? Ragionare con la
Certo.
propria testa. Quindi, ora, se lei permette, io passo nuovamente al dottor Marcon, al quale vorrei porre una serie di domande, proprio perché queste ci permetteranno di avere da lei degli approfondimenti. La prego soltanto, se possibile, magari di alzare un po' il tono della voce, perché talvolta la voce è un po' più flebile, diciamo, si sente ma non perfettamente. Allora, tra i documenti oggetto del suo studio su Tonino Tatò, sindacalista e politico, in quale misura è possibile individuare, ecco, ne abbiamo già un po' parlato, però c'è la centralità del lavoratore. E il lavoratore effettivamente non può essere considerato solo dal punto di vista della forza lavoro. C'è tutto tutto il resto, la sua realtà familiare, la sua formazione culturale. Quindi il lavoratore è anche uomo, è persona, è cittadino, per prima cosa.
Sì, sicuramente per Tonino Tatò il lavoratore è innanzitutto un cittadino e rivendicava, come posso dire, la necessità di riconoscere nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, i diritti dei lavoratori come cittadini. La Costituzione non andava lasciata fuori dalle fabbriche, ma andava fatta vivere e applicata anche nelle fabbriche, cosa che purtroppo nella prima metà degli anni 50 soprattutto non succedeva. I lavoratori erano discriminati, erano licenziati ingiustamente, c'era discriminazione per le loro opinioni politiche, per la libertà di pensiero che non veniva garantita. E quindi Tonino Tatò appunto ricordava con grande forza questo aspetto. Lui nel 52. Sappiamo che poi nel 70 ci fu lo Statuto dei lavoratori, lui parlava insieme alla CGIL, parlava di uno statuto dei diritti e delle libertà del cittadino trattino lavoratore. Quindi c'era questa sua attenzione appunto molto molto antica, molto lontana, che poi fu raccolta negli anni 70. Anche qui si vede un elemento di innovazione importante. E per lui l'idea che, come ricordavo prima, il sindacato non dovesse avere scadimenti corporativi o settari era legata a questa convinzione che il sindacato doveva esprimere un'idea di un soggetto capace di cambiare la vita dei lavoratori e della società, dei cittadini. Visto che si è parlato prima, Giovanna Dato ricordava insomma questo aneddoto, questo dialogo con suo padre rispetto al cristianesimo protestante, ecco, usiamo questo ossimoro probabilmente, possiamo definirlo così. Ebbene, la CGIL in quegli anni promosse, io non so, non ho trovato da questo punto di vista riferimenti fattuali, penso conferme, promosse una iniziativa che si chiamava Crociata di Solidarietà contro la Miseria in Italia. Crociata di Solidarietà, da un sindacato il cui segretario era comunista, Di Vittorio, che è un sindacato che era formato da comunisti e socialisti, quasi interamente, e quindi questo riferimento alla solidarietà e anche alla crociata, che sembra appunto una definizione un po', come posso dire, fuori tempo, dava però l'idea anche di questa volontà di tenere insieme appunto la dimensione, tra virgolette, di classe, cioè di difesa degli interessi delle classi umili, dei lavoratori, con questo afflato in cui appunto la solidarietà giocava un ruolo importante nel costruire un'identità nazionale e di un paese che usciva dalla guerra stremato e anche diviso, perché c'era stata una guerra partigiana, qualcuno dice una guerra civile, come ha ricordato Claudio Pavone, un noto storico azionista, che ha ricordato che quella lotta partigiana ebbe anche elementi appunto di questo genere. Quindi questo elemento della solidarietà lo trovo molto importante anche nella sua azione di sindacalista e di uomo impegnato in rassegna sindacale, poi nell'ufficio studi e anche a contatto con Di Vittorio.
Ecco, senta, un'altra domanda. Prima facevamo riferimento proprio al rapporto pensiero-azione, che non sono conseguenziali, perché la storia con i suoi corsi e ricorsi ce l'ha dimostrato tante volte. Allora, le chiedo, fu laborioso per Tonino Tatò passare dalle linee programmatiche, quelle che lui stilava sulle sudate carte, a tavolino, attraverso lo studio, arrovellandosi nel centro studi della CGIL, alle formali proposte che poi venivano presentate alla segreteria generale del sindacato perché venissero applicate concretamente?
Guardi, leggendo proprio stamattina, rileggendo i primi numeri di rassegna sindacale, mi sono reso conto di come questo poteva avvenire, nel senso che la rassegna sindacale non era semplicemente, prima era diciamo, una periodicità quindicinale, poi insomma si intensificò questa periodicità, non era semplicemente un giornale che ospitava commenti, editoriali, saggi, ma c'era molto materiale anche, come so dire, di inchiesta sociologica, di studi giuridici, di analisi economiche in senso stretto, e quindi quest'idea di mettere insieme, diciamo, in rassegna sindacale una dimensione più analitica di carattere generale, con quella più di riscontro, diciamo, dal punto di vista economico, giuridico, statistico, delle condizioni del lavoro in Italia, gli permetteva di unire i due aspetti e gli permetteva anche di avere un'influenza, io credo, sulla segreteria generale della CGIL e sui dirigenti della CGIL stessa. E, insomma, questo elemento c'è sempre stato. Io credo che in Tonino Tatò questo derivi da una parte naturalmente dalla formazione comunista, che è sempre stata molto attenta all'elemento concreto. Cioè, Gramsci parlava di filosofia della prassi quando faceva riferimento a quello che doveva essere il marxismo in Italia, ma il marxismo in generale, e poi anche l'elemento insomma religioso, perché c'è un cristianesimo della fede, c'è un cristianesimo delle opere, no? E dell'importanza delle opere, e quindi diciamo, secondo me Tonino Catò era anche molto, questa è una mia impressione, non so se è corroborata dai fatti, ma mi sono fatto l'idea che questa idea delle opere, che deriva anche da una visione, da un'interpretazione del cristianesimo legato appunto a quello che Dante chiamava il ben fare, no? Nella Divina Commedia, questo ben fare che fa riferimento appunto alle opere, era secondo me un elemento che in Catò c'era, secondo me era un elemento che ha pesato molto.
Ma senz'altro, senz'altro, perché altrimenti non avrebbe operato come ha operato in riferimento anche all'aiuto a tutti coloro che avevano bisogno, indipendentemente dalla matrice politica. Quindi questo è veramente irreprensibile, no? Esprime il concetto dell'uomo irreprensibile e portato appunto alla solidarietà in modo viscerale. Oggi il mondo del lavoro è cambiato, però il mondo del lavoro di oggi ha dei momenti difficili, lo vediamo guardando intorno a noi. I nostri tempi sono duri e le istanze dei lavoratori direi che ci sono oggi come in passato. Ecco, lei ha trovato nella sua analisi, nella sua indagine, quali possibilità che quelle idee, naturalmente opportunamente contestualizzate, possano essere applicate all'oggi? Perché oggi noi abbiamo dei problemi di miseria. E direi anche pesanti. Quindi è vero che è cambiato il contesto, però i problemi nel mondo del lavoro sono gravissimi.
Faccio un solo esempio. Visto che sono l'unico uomo in una platea di donne, faccio questo esempio. Nel 1956 Tonino Catò partecipò a un convegno dell'UDI, l'Unione Donne Italiane, che era un'organizzazione vicina, possiamo dire collaterale al Partito Comunista, delle donne, sul tema della parità salariale. Penso che allora, come oggi questo tema, diciamo purtroppo c'è nella storia d'Italia, c'è oggi. E Catò, diciamo, stimava in questo intervento che fece a questo convegno, che fu riportato dalla rassegna sindacale, una differenza di addirittura il 50% per la stessa mansione nella retribuzione salariale tra uomo e donna. Quindi enorme. Adesso, insomma, anche oggi parliamo di tassi, diciamo, intorno al 20-30%, ma allora era il 50%, una cosa, diciamo, veramente. Ed è diciamo, interessante, diciamo, rileggere sul titolo di questo intervento, poi trasformato in un articolo di Tonino Catò, era retribuzione uguale al lavoro di valore uguale. Che è un bel titolo, è una bella, diciamo, sintesi, diciamo, rispetto. Qui non si fa riferimento agli uomini e alle donne, dice per lo stesso lavoro, che ha lo stesso valore, chiunque deve essere pagato nello stesso modo. Ed è un intervento lungo, molto lungo, perché Tonino Catò, che era, diciamo, aveva una formazione da giurista, appunto analizza gli aspetti di carattere normativo, gli aspetti di carattere sociologico, gli aspetti di carattere economico. E proprio da questo intervento si capisce, diciamo, lo spessore, la struttura, posso dire, teorica, culturale di Tonino Catò su questi temi. Ecco, questo è un tema, parliamo del 56, quindi parliamo di quasi 73, 75 anni fa, anzi di più, sì, parliamo sostanzialmente di un dibattito sull'appunto la parità salariale tra uomini e donne che Catò sollevò in questo convegno dell'UDI, che oggi è di grandissima attualità e che oggi va assolutamente ripreso. Se prendiamo alcune considerazioni di Tonino Catò in quel convegno del 56, potrebbero essere ripetute oggi, diciamo, rispetto a riaffermate, sviluppate. E poi penso che questo è uno dei temi, ce ne sono altri, ma uno dei temi di grande importanza. Lo faccio proprio perché sono in minoranza e quindi, diciamo, mi sembrava giusto, diciamo,
Quindi, sì,
valorizzare.
vede, dicevo, quanto questa attualità è quella che ci dovrebbe spingere anzi, la invito a, eventualmente ad approfondire lo studio, i suoi studi in questo senso, perché se quelle idee sono attuali, è giusto che appunto si valuti e si rivaluti la figura di Tatò proprio per farne capire lo spessore, la consistenza, quindi la preparazione. Lei mi dice che indagava, diciamo, a tutto tondo, a livello giuridico, quindi nei vari ambiti, no? Studiava il singolo argomento da angolazioni diverse. E questo non è da poco, se ho capito bene.
Assolutamente, se posso aggiungere brevemente un commento. Quando mi sono riletto in questi giorni, anche oggi, i primi numeri di rassegna sindacale, mi è venuto spontaneamente un parallelo. Adesso può sembrare un parallelo, come posso dire, strano. Il parallelo con Esperienze pastorali di Don Lorenzo Milani. Quel testo di Don Lorenzo Milani, che è famoso per la lettera a una professoressa della Scuola Libertana, è un testo bellissimo, perché è un testo in cui c'è, come posso dire, una dimensione di analisi di carattere generale, e quindi diciamo sicuramente valida e culturale, religiosa, e poi c'è una parte di analisi sul campo, con dei numeri, con dei dati, con l'analisi, era diciamo sostanzialmente, come si dire, un'analisi sulle condizioni sociali e materiali della vita dei contadini e delle città, diciamo, in quel periodo. Ecco, io ho ritrovato in rassegna sindacale diretta da Tatò un'impostazione, adesso non so se casuale, perché poi Esperienze pastorali, se non ricordo male, è stato pubblicato dopo. Però è sintomatico che da due ambiti diversi, quindi Don Lorenzo Milani e Tonino Tatò, che veniva comunque, aveva un background appunto religioso, cristiano e comunista, si arrivi allo stesso, non era, allo stesso, diciamo, metodo di lavoro, e non era scontato, perché diciamo nella cultura comunista di allora, insomma, non è che questo tipo di analisi sociologica veniva ben vista, era considerata molto americana, insomma, molto così, eterodossa. Quindi i comunisti venivano da una cultura crociana, quindi storicista, molto, insomma, umanistica, insomma, quindi c'era poca attenzione. E quindi, diciamo, anche in questo, secondo me, Tatò è stato un innovatore.
È stato esaustivo, veramente. Grazie. Ora mi sposto nuovamente a parlare con Giovanna. Ecco, e le voglio dire questo. In Tonino, la volontà di assegnare un'identità e un ruolo fattivo al sindacato che rispondesse appunto alle istanze dei lavoratori non è mai separato dalle scelte e dai programmi della politica. Suo padre, che abbiamo appunto ricordato essere stato militante del PC dalla prim'ora, viene presentato a Berlinguer, quindi adesso passiamo più all'aspetto politico. In un crescendo ricopre mansioni, le abbiamo citate, le ha citate lei, è una salire, no, nella scala degli incarichi importanti. Mansioni sempre più di spessore, quindi è il fedele e protettivo segretario, poi, come ha detto lei, a capo dell'ufficio stampa del partito, fino a diventare il primo consigliere di portavoce di Berlinguer. E quindi il segretario che si fida ciecamente di lui, gli permette di trattare con i personaggi più influenti dell'epoca, in tutti gli ambiti, perché lui aveva carta bianca a incontrare i potenti, a tessere accordi non solo con i rappresentanti di spicco della politica, ma con quelli dell'economia e con quelli della Chiesa. Allora, in questi casi, suo padre, lei lo sottolinea nel suo testo, era rigorosamente riservato, non parlava, giustamente. Ma lei ha dei ricordi legati a questi incontri e soprattutto intanto quali erano i rapporti fra i due? In parte l'ha già detto, ecco, però se vuole anche fare riferimento a qualche episodio specifico e soprattutto quali eventi importanti sono scaturiti da questo connubio, perché questo è il punto. Da questo connubio ci sono stati degli eventi importanti.
Grazie per la domanda, anche se è molto complessa la possibilità di rispondere.
Parliamo un po' più a rispetto.
Sì, cerchiamo, perché praticamente lei mi sta chiedendo il fulcro di tutto il lavoro che è stato fra Berlinguer e mio padre. E francamente è difficile ridurlo in poche righe, in poche frasi. La cosa che posso dire è che sicuramente mio padre incontrava moltissimo, era a continuo contatto con vari politici. Io ne ho visti tanti a casa sua, da Andreotti a Moro a De Mita, per parlare della DC, però so che lui aveva rapporti anche con la Malfa, con Spadolini, con i socialisti, cioè non poteva avere un campo limitato di azione, doveva essere la politica a tutto tondo, anche perché siccome lui aveva una competenza specifica, diciamo sindacale, interveniva spesso sulle leggi di bilancio, non lui, insomma, voglio dire, portava la parola del PC, specialmente nel periodo dei governi di solidarietà nazionale, il PC portava il proprio contributo proprio nella stesura della legge finanziaria, si chiamava la legge di bilancio, oggi non c'è questa definizione. Dunque, da questo punto di vista, lui aveva anche non solo rapporti con la politica, ma anche con i vari enti, le istituzioni, e istituzioni che erano importanti per l'economia dell'Italia, per esempio l'IRI, l'Istituto della Ricostruzione Industriale, che aveva una capacità pubblico di intervenire pubblicamente sull'economia italiana. E ricordo per esempio i suoi incontri, le sue riunioni, non so come chiamarle, comunque insomma si vedevano con Franco Nobili, per esempio, che era uno dei presidenti dell'IRI, oppure con Mario Fornari, dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, anche quello era sempre l'intervento pubblico sulle cose, sull'economia e sulle decisioni che riguardavano alcuni aspetti e alcuni settori della nostra economia. E lui, mi piace ricordare qui un momento quando io mi resi conto che lui andava a Milano spesso in viaggio e mi raccontò, io gli dicevo: papà, non ci sei mai a casa, e lui diceva che doveva fare questi incontri e li faceva, dico, con Piero Sraffa, con Raffaele Mattioli. Raffaele Mattioli era conosciuto come il banchiere umanista perché aveva una formazione culturale non soltanto tecnica, economica, ma anche di vasto respiro. E la stessa cosa per quanto riguarda Sraffa, era un economista di livello mondiale, cioè mio padre parlava con loro e cercava, e sicuramente assorbiva moltissimo, moltissimo da loro, e poi lo riportava nella sua azione politica e sindacale. E tutto questo è confluito nel rapporto con Berlinguer e ha dato origine a quello che poi sono stati i 15 anni più importanti forse del Partito Comunista, perché dopo c'è stato il problema della caduta del muro di Berlino e è cambiato tutto e si è cominciato un po' l'aspetto del Partito Comunista, la caduta dell'Unione Sovietica, insomma è cambiato il mondo, ecco. Quindi il risultato era che non posso dire che cosa di particolare, perché è stato un continuo, mio padre era talmente riservato che noi non sapevamo neanche bene che tipo di rapporto lui avesse con Berlinguer. Berlinguer non è mai venuto da noi a pranzo o così, come invece venivano altri personaggi della politica. Erano incontri che loro facevano soprattutto di tipo di lavoro, e poi ogni tanto però c'era questa cosa di fare le vacanze insieme in Sardegna. E questa cosa, diciamo così, era trapelata, ma mio padre non amava raccontare assolutamente neanche questi aspetti così semplici del rapporto amichevole, no, con Enrico Berlinguer. E quindi non saprei cos'altro dire. Il compromesso storico e i governi di solidarietà nazionale sono stati senz'altro il momento più determinante di questo rapporto fra di loro, che non era a mio modo di vedere, ho capito e filtrato dall'atteggiamento di mio padre, che questo rapporto creava problemi nella direzione del partito, la direzione generale del partito. E c'era proprio anche e soprattutto l'aspetto religioso, cattolico, chiamiamolo cattolico, cristiano, come lo vogliamo chiamare. E questo era una cosa che dava problemi di accettazione. E negli ultimi tempi Berlinguer soffriva anche di queste, in qualche modo, di queste critiche e un po' di isolamento. Questo lo hanno notato in parecchi storici del periodo. Che c'era questo dopo il grande exploit del 76, 78, 79, 80, nell'80 Berlinguer sponda importante con la questione morale, e quando fece quella famosa intervista sulla questione morale, e poi però c'era era come se si fosse trovato un po', il gioco di parole, ha mal partito dentro il suo partito, e quindi insomma, ecco, ci siamo trovati, si sono trovati con gli ultimi anni che c'era una situazione di tensione che poco
come,
si può,
come spesso accade, perché le anime all'interno di un partito molto spesso
sono tante, certo.
quindi
sì, comunque, ecco, e forse più Marcon può dire qual è stato l'effetto.
Sì, infatti io adesso mi collego proprio su questo con sì. Marcon. Sì. Se la regia eccoci. Perché, ecco, proprio per approfondire, ecco, questa è l'ultima domanda che le faccio, per approfondire un periodo storico complesso, turbolento e sotto certi punti di vista anche opaco, diciamolo, perché sono gli anni della strategia della tensione, sono gli anni della guerra fredda e dei movimenti dei servizi segreti. E allora le chiedo, in base alle sue analisi, lo stretto legame di intenti tra Berlinguer e Tatò, cioè questo loro pensare all'unisono, è stato, secondo lei, è stata la carta vincente dell'incisività del partito proprio negli anni 70, quelli che abbiamo indicato, quando poi si è arrivati al compromesso storico e ai tre governi di solidarietà nazionale. E quindi ricordiamo che, per esempio, nel 76 il risultato del Partito Comunista è stato senza precedenti, no? Era il 34,37% e era lì vicino al sorpasso, che poi non c'è stato, ma insomma, cioè, sono stati momenti di grande entusiasmo, no? Ed è stato incisivo.
Sì, sicuramente. Citavo prima il libro Caro Berlinguer, che è la raccolta dei suoi appunti, delle sue note che trasmesse al segretario Enrico Berlinguer, e lì si vede che non si tratta di appunti, posso dire, ci sono delle relazioni vere e proprie, ci sono documenti di 7-8 pagine in cui si approfondiscono i temi, cioè c'è un confronto, posso dire, alla pari, io ritengo, con alcuni nodi politici significativi ed importanti. Cioè, Tatò non lo aggiorna semplicemente sugli incontri riservati, che ricordava anche Giovanna Tatò, le visite che Tatò faceva, insomma, a persone importanti, personalità del mondo dell'economia, dell'industria, della politica. Tatò ragiona con Berlinguer su alcuni nodi politici, sul rapporto con l'Unione Sovietica, sul rapporto con la Democrazia Cristiana, sulla questione dei governi, appunto, di solidarietà nazionale che nascono con il governo dell'astensione, il primo governo dell'astensione dopo le elezioni.
Diventa partito.
Esatto. E quindi, diciamo, da questo punto di vista, io penso che l'influenza sia stata importante. E credo che anche, come so dire, la politica di quegli anni, soprattutto la politica dal 73, quindi pochi anni dopo dell'arrivo di Tatò, diciamo, nel nuovo con Berlinguer, fino al 78-79, sono anni di grande influenza, di grande ascolto, il dialogo col mondo cattolico, la costruzione di una ipotesi di incontro storico, insomma, con il Partito della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Insomma, io penso che in tutto questo il ruolo di Tatò è stato sicuramente determinante. E Berlinguer ha trovato in Tatò, devo dire, una, chiamiamola sponda, insomma, un riferimento, una persona, un interlocutore fondamentale.
Due uomini diversi, ma anche
due uomini, diciamo, di caratterialmente diversi.
Però con le stesse idee, questo è importante.
Sì, come ricordavo prima, e come ricordava Giovanna Tatò, alcuni valori li univano profondamente. Coerenza, rigore, onestà, spessore etico, e questo è fondamentale. Poi uno può essere più estroverso o meno estroverso, però se ci sono questi valori, ovviamente.
Certo. Ma le idee sono quelle, sono comuni. Ecco, allora io direi questo. Giunti alla fine di questo emozionante incontro, perché io penso che ci abbia arricchito questa sera. Noi abbiamo rievocato questi ideali, questo impegno civile e politico, e allora io lo voglio salutare riconoscendogli una dote rara nel percorso arduo, impervio, sempre accidentato della politica, di ieri come di oggi. Lo si diceva prima, l'onestà intellettuale, la drittura morale, il rigore. E quindi affido alla voce di Susanna Sturlese la rievocazione di questa qualità di cui tanto oggi avvertiamo la penuria. È vero, Susanna?
È proprio così.
Prego.
Mi raccontasti più di una volta i tentativi di corruzione di cui fosti oggetto nei tuoi incontri per il partito. Potevi servirtene per scopi personali, farne quello che oggi sarebbe chiamato traffico di influenze illecite, un reato introdotto nel 2012, ma che fino a quel momento, pur praticato abbondantemente, non era considerato una fattispecie delittuosa. Potevi diventare miliardario e potentissimo, mi dicesti, se solo avessi chiuso un occhio ogni tanto o detto qualche parola a qualcuno. Ma la tua indole era refrattaria, io lo capivo molto bene, mi ci ritrovavo pienamente nella tua scelta ed ero fiera di te. Mi raccontavi di questi tentativi, ne ricordo bene due, ma non li citerò. Con un'aria delusa e mortificata per coloro che ci avevano provato, per la piaga così diffusa e forse incontenibile di quella immoralità che inquinava il paese, per il danno che arrecavano alla società, al suo sviluppo, all'economia, perché la corruzione è un costo per il paese, per il vulnus a quell'etica a cui tenevi tanto e che ti accomunava a Berlinguer. Il tuo partito avrebbe mostrato al mondo di avere le mani pulite, come recitava un manifesto della campagna elettorale del 1976, di distaccarsi dal corrotto andazzo generale. Eravate due uomini onesti, puliti. Non immaginavo quanta corruzione esistesse e proprio là, dove l'ideale del servizio ai cittadini, la vera essenza della politica e del Parlamento, mi dicevi, dovevano trionfare senza alcuna ombra.
Grazie, grazie veramente.
Grazie a voi.
E chiamiamo anche gli altri e diciamo a Susanna di poter intervenire, Susanna Musetti, perché io credo che col cuore abbiamo dato questo nostro omaggio a Pomino Pezzo, col contributo di tutti. Susanna.
Devo parlare io?
Sì.
Ringrazio tutti per questo piacevole momento. È stato ricordato un uomo che ha ascoltato, ha saputo ascoltare, ma soprattutto ha saputo consigliare. È un uomo che era ben visto anche dall'altra parte della barricata, dove veniva ascoltato, come ci ha detto la figlia. È stato, forse non è stato uno dei protagonisti noti al pubblico, ma è stato una struttura intellettuale molto importante che ha vissuto quella tormentata stagione che va dagli anni 60, probabilmente agli anni 80, e che ha segnato indelebilmente la nostra storia repubblicana. Ed è una fase che secondo me sta tornando con prepotenza, in maniera diversa, ancora più aggressiva. Poi lo storico probabilmente potrà confermarmi o meno. Io rivedo forse in questi periodi, ci sono stati degli esempi non tanto lontano, stanno ritornando, ma probabilmente all'epoca forse c'erano degli uomini che riuscivano a gestire meglio queste situazioni. Vorrei farle una domanda, che lei è un storico considerato molto riflessivo e che cerca di rivisitare e riportare la storia alla portata di tutti noi. Se lei potesse in qualche maniera avere una sfera e tornare indietro, che domanda farebbe a Tatò? Di solito gli storici hanno sempre voglia di fare una domanda ai loro grandi beniamini.
È una domanda difficile, cioè, ci dovrei pensare, nel senso che forse gli chiederei di raccontarmi, di raccontarci, diciamo, sarei curioso di sapere, di raccontarci quegli incontri che lui ha avuto con delle personalità importanti che sono stati determinanti poi nella costruzione della linea politica del Partito Comunista di Berlinguer in quegli anni. Questa è la cosa che gli chiederei con più curiosità, insomma, sarei interessato a conoscere, naturalmente erano incontri riservati, ma forse, insomma, forse o con Giovanna o con altre persone si è lasciato andare e ha raccontato qualcosa, forse Giovanna potrebbe dirci, diciamo, di questo, insomma. Però questo, gli chiederei questo, insomma, gli chiederei di raccontarci come in quegli anni, soprattutto negli anni 70, i suoi incontri, i suoi contatti, i suoi interlocutori sono stati, posso dire, per lui centrali nei consigli dati a Berlinguer, ma anche nell'elaborazione di un'idea politica, quella del compromesso storico, che era molto importante in quegli anni per il nostro paese.
È una bella cosa, una bella domanda, solo che lui era davvero riservato, ma forse oggi avrebbe meno importanza. Va bene, è una bella domanda, Giulio, grazie.
Grazie a voi.
È un'altra che probabilmente ha già risposto, però volevo risottolinearla. Secondo lei ci potrà essere un'altra figura gemella a quella di Tatò, visto anche le tematiche, i tempi?
Guardi, io penso questo. Una cosa che manca della politica di alcuni decenni fa ormai, io la metto così, è l'esempio. Perché, diciamo, una figura come Papa Francesco ha questo fascino, questa importanza nell'opinione pubblica? non solo per quello che dice, ma per le scelte concrete che fa, per come si comporta. Figure come Berlinguer e Tatò sono importanti per la coerenza degli atteggiamenti, cioè purtroppo oggi la politica è fatta molto di parole, le parole sono importanti, sono determinanti, insomma, non voglio sminuire, però l'esempio che è fatto di coerenza, rigore, spessore etico, anche per chi fa politica è fondamentale. Io faccio sempre questo esempio nel rapporto genitori e figli. I figli imparano molto più dagli esempi che i genitori gli danno, più che da quello che raccontano. E secondo me nella politica questo oggi manca. E allora c'era. Allora c'era perché la grande importanza che hanno avuto figure come Berlinguer, Tatò e tanti altri di quelle generazioni, sia comunisti che cattolici, i socialisti, era la coerenza del loro impegno, era l'esempio. Secondo me questo oggi ci manca e andrete riscoperto.
Manca moltissimo.
Abbiamo più urlatori che persone che riescono realmente a dare questi esempi.
Molti retori, e allora c'è stato Berlinguer, ragionavano, cioè quando uno ascoltava i loro interventi, non erano interventi di urlatori, di demagoghi, di retori, ragionavano tutto, cioè facevano, teniamo conto, scusate se mi prendo ancora qualche secondo, che allora eravamo un paese in cui ci doveva essere ancora quella crescita culturale, formativa, che poi abbiamo vissuto soprattutto a partire dagli anni 70, c'era ancora una forte dose di analfabetismo, l'istruzione era ancora quella, diciamo, superiore, destinata a pochi, a minoranze, per cui questi capi, queste figure, avevano una grossa responsabilità, quello di essere delle persone che dovevano anche formare un'opinione pubblica, dovevano aiutarla, dovevano educarla, tra virgolette, dovevano mettere nelle condizioni di ragionare, per cui ragionavano, non facevano facili slogan. Ma se uno vede le cose scritte da Tatò, le cose scritte da Berlinguer, i loro ragionamenti erano, insomma, sarebbe una grande scuola per l'oggi, purtroppo sono passati tanti anni, quindi dovremmo sperare, diciamo, di rivedere quella stagione che è passata.
Grazie.
Grazie infinite, e ce ne vorrebbero tante di serate come questa. Ma la nostra associazione mira proprio a cercare di affrontare argomenti di qualità e autori altrettanto di qualità.
Grazie.
Io ringrazio tutti, ringrazio lo storico, la voce recitante, la figlia di Tatò, che è un esempio, comunque una donna intelligentissima, e va detto, sia nelle risposte, è ponderata, sicuramente qualcosa dal papà ha preso. Ringrazio Marisa Vico per lo spazio, per il tempo che ha dedicato poi allo studio di quest'uomo, che ha riportato alla luce tante sfaccettature che magari non tutti sanno, perché è rimasto sempre un po' un gradino sotto. Mi è sempre sembrato con la testa sempre un pochino per probabilmente questa imponenza, no? Molto più grande di Berlinguer. Lui ha sempre voluto, sbaglio? Ha sempre voluto stare un pochino sotto, questo atteggiamento quasi di non voler essere così, perché io non so, sembrava altissimo. Berlinguer un pochino più piccolino, mi è sembrato che anche nelle posizioni delle fotografie stesse proprio volutamente sotto, con quell'umiltà che spesso manca ai nostri politici, questo mi va di dirlo. Ciao, buona serata.
Sono d'accordo, grazie Susanna, grazie Marisa.
Buonasera a tutti, grazie.
Susanna Sturlese, grazie. Giulio, è stato veramente un piacere, grazie.
Grazie Gianni, buonasera a tutti, grazie.
Grazie.
Buonasera. Buonasera, ciao.